Cari amici e ascoltatori, dopo aver pubblicato diversi articoli, i collegamenti dei quali li trovate nella leggenda alla fine di questo video, ho deciso di pubblicare questa conferenza sul caso di Medjugorje. Sono consapevole che a nulla valgono prove e documenti per chi ha scelto di scivolare nel fideismo e di rigettare qualsiasi dato reale. Sono consapevole che il fideista ricorre all'arma di difesa dei sofismi e alla falsificazione dei fatti. Il testo di questa mia conferenza lo potete trovare anche sull'isola di Patmos in forma di articolo, al termine del quale è riportata la parte finale della relazione di Sua Eccellenza Monsignor Ratko Perić, vescovo della diocesi di Mostar Duvno, sotto la cui giurisdizione si trova la parrocchia di San Giacomo di Medjugorje. Relazione nella quale il vescovo spiega in che modo i sedicenti veggenti hanno data prova di mentire sin dall'inizio della vicenda. Alla fine di questo articolo troverete fonti e documenti ufficiali, fedelmente riportati in nota alla fine, a ulteriore riprova che il mio argomentare non è mosso da irrazionali impulsi emotivi né da sentito dire. Durante due diverse trasmissioni di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 e condotte dall'amico Paolo Del Debbio, il giornalista Paolo Brosio, che da anni vaga per i talk show a parlare della sua conversione, a mio parere discutibile, e dico discutibile perché una conversione produce fede, non getta lo pseudo convertito nel fideismo emotivo, nel fanatismo e nel business, ebbene, da me più volte incalzato, giunse sul finire a dichiarare che l'allora vescovo della diocesi di Mostar Duvno, Sua Eccellenza Monsignor Pavao Zanić, era un uomo colluso con i servizi segreti del vecchio regime comunista della ex Jugoslavia. Queste calunnie, pronunciate in quel contesto televisivo e ad un programma molto seguito, da un soggetto che presume di difendere la autenticità di presunte apparizioni della Madonna, da vescovi e sacerdoti che osano essere dubbiosi sulla autenticità di questo complesso fenomeno, a tratti anche inquietante, sono state già pubblicate in precedenza da Paolo Brosio in un suo libro del 2011. Grazie alla complicità menzognera della pseudo-veggente Maria Pavlovic. Poco dopo, il Brosio e la Pavlovic furono prontamente smentiti dalla diocesi di Mostar Duvno. Dopo la trasmissione del 5 marzo, dei confratelli bosniaci che seguono da anni questa nostra rivista, due dei quali consacrati sacerdoti proprio dal defunto vescovo infamato da Paolo Brosio, mi hanno pregato di difendere la memoria di questo autentico e santo uomo di Dio, profondamente devoto alla Beata Vergine Maria, servitore fedele della Chiesa e della verità. E così mi inviarono ricchi documenti sul caso ormai ingestibile di Medjugorje, nei quali si prova come i sedicenti veggenti mentirono da subito e per più volte. Chi mi legge e conosce i miei scritti sa quanto io sia stato severo nei riguardi delle autorità ecclesiastiche all'occorrenza, non esitando ad accusarle di spirito ignavo, in alcune circostanze persino di codardia. Però, alla luce di questa vicenda, i fatti e i tragici eventi storici mi inducono a dire che la Chiesa, nel caso di Medjugorje, si è ritrovata a gestire l'ingestibile. Quindi non solo ha qualche giustificazione, perché di ragionevoli giustificazioni ne ha molte. Si tratta però di giustificazioni che dal 2001 a seguire sono ormai decadute, come adesso cercheremo di sintetizzare con alcune pillole di storia dei Balcani, perché ogni fenomeno necessita anzitutto di essere inquadrato a livello storico. In quella regione balcanica vi sono sempre stati gravi problemi tra i frati minori francescani, i vescovi diocesani e il clero secolare del luogo, problemi che affondano le loro radici indietro nella storia. Senza addentrarci in questo discorso, che richiederebbe un'articolata trattazione storica a parte, basti dire che i frati minori francescani di quella regione non solo si sono più volte ribellati ai vescovi e ai loro superiori religiosi, perché quando in più occasioni intervenne direttamente la Santa Sede, non esitarono a reiterare la loro ribellione. Tanto che in più occasioni la Santa Sede fu costretta a comminare scomuniche e a ridurre allo stato laicale diversi religiosi ostinati nella loro disubbidienza. Ultimo in ordine di serie a essere scomunicato per eresia e scisma e dimesso poi dallo stato clericale nel 2012 fu il frate minore francescano Tomislav Vlasic, che dal 1981 al 1984 fu viceparroco della parrocchia San Giacomo di Međugorje, esercitando una forte influenza sugli allora giovani sedicenti veggenti. Più volte la Gospa, nei messaggi dati durante le presunte apparizioni, avrebbe appoggiato e benedetto l'operato di questo religioso in contrapposizione al vescovo della diocesi, magnificandone qualità e doti attraverso la pseudo-veggente Maria Pavlovic. Una cosa è indubitabile. Tutt'oggi resta da chiarire come la autentica Beata Vergine Maria avrebbe mai potuto appoggiare e sostenere l'operato di un sacerdote francescano che si è macchiato di vari delitti, dalla disobbedienza alla manipolazione delle persone, dalla violazione del voto di castità ai traffici economici in violazione al voto di povertà. Questa situazione di difficile gestione si colloca in un assetto socio-politico che definire terribile è veramente un eufemismo. Infatti, le presunte apparizioni della Madonna, chiamata in lingua locale Gospa, cominciano nel giugno 1981 sotto il regime comunista della Jugoslavia, appena un anno dopo la morte di Josip Broz, noto come maresciallo Tito. Un qualsiasi genere di intervento da parte della Santa Sede su una questione interna a quel paese, per quanto di natura prettamente religiosa, avrebbe potuto creare delle tensioni con possibili risvolti del tutto imprevedibili, che avrebbero potuto essere usati a pretesto dal regime e con chissà quali risvolti e conseguenze. Negli anni che seguirono, le diverse etnie di quell'area geografica, tenute per lunghi anni a bada dal pugno di ferro del maresciallo Tito sotto una dittatura comunista, dopo la sua morte cominciarono a dare avvio a un crescente fermento, giungendo all'acme della tragedia tra il 1991 e il 2001, con la sanguinosa guerra dei Balcani. A chi fosse privo di memoria storica, ricordiamo che le atrocità consumate in quei territori furono a tal punto efferate che stampa e televisioni internazionali non erano in grado di documentare con foto e filmati immagini di una violenza tanto inaudita quanto raccapricciante. Quella della ex Jugoslavia assunse presto i connotati di una guerra di pulizia etnica, con lo sterminio di massa di civili, senza riguardo per donne, bambini e anziani. Prima, sotto un regime comunista avviato verso il graduale collasso, poi, con lo scoppio di una guerra fratricida nel decennio che seguì, come avrebbe mai potuto intervenire la Chiesa sul fenomeno Međugorje? E fu così che dall'inizio del fenomeno a quando la Chiesa poter cominciare a studiarlo per cercare in qualche modo di intervenire, trascorsero 20 anni, mentre gli pseudo-veggenti diffondevano i messaggi ricevuti dalle apparizioni della Gospa, che dall'inizio dell'evento a oggi si calcola che siano stati circa 40.000. Nel 2001, a guerra dei Balcani finita, la Santa Sede non si curò di intervenire, mentre il fenomeno assumeva proporzioni sempre più grandi e coinvolgendo ormai milioni di fedeli sparsi per il mondo. Ciò grazie anche all'opera molto discutibile di Radio Maria, che nella omissiva noncuranza dell'autorità ecclesiastica già da anni presentava come autentico il fenomeno attraverso la voce di padre Livio Fanzaga, che non solo diffondeva i messaggi della Gospa, molto peggio, li usava e tutt'oggi li usa come materiali per le catechesi. Così, senza che la Chiesa proferisse neppure un debole gemito, padre Livio Fanzaga, dai microfoni di una emittente cattolica seguita da milioni di ascoltatori, diffondeva il culto di una religione del tutto nuova, la religione gosparo-međugorjana. Solo nel 2010, trascorsi quasi 30 anni a fenomeno uscito ormai fuori controllo, il mite pontefice Benedetto XVI si decise a incaricare una commissione di studio, affidandone la presidenza al cardinale Camillo Ruini. Dopo 4 anni di lavoro, nel 2014, la commissione consegna la sua relazione finale scritta in compromissorio stile politichese e la consegna ovviamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che per tutta risposta la fa a pezzi, non mancando di lamentare che il testo è approssimativo e accomodante, non esente da imprecisioni, ma soprattutto che non ha tenuto conto della complessa storia di quei territori e del parere dei vescovi del luogo. Dinanzi a quella controrelazione, il Sommo Pontefice si trova sicuramente in una situazione di evidente imbarazzo. E non volendo forse dar torto alla commissione del cardinale Camillo Ruini e ragione alla Congregazione per la Dottrina della Fede o viceversa, incarica una terza commissione formata da teologi di sua fiducia per esaminare la relazione della commissione e la controrelazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, che l'aveva letteralmente distrutta. A questo modo, il Sommo Pontefice cerca di salvare il lavoro lacunoso diretto dal cardinale Camillo Ruini e al tempo stesso salvare quello della congregazione per la dottrina della fede, quindi del suo prefetto e degli studiosi che avevano esaminata e poi bocciata la relazione di questa commissione di studio. E così, salvata, come suol dirsi, capra e cavoli, il sommo pontefice, trascorsi 10 anni dall'incarico dato dal suo sommo predecessore a una commissione di studio, si è guardato bene dal dare qualsiasi risposta ufficiale circa l'autenticità o meno del fenomeno Medjugorje. Questi sono i fatti provati e documentati. Tutto il resto sono solo interpretazioni, gratuite chiacchiere o, se non peggio, menzogne. Illustrato il tutto, mi si passi adesso un esempio pertinente. Se fossi stato il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, dinanzi al Sommo Pontefice che, dopo il parere del competente dicastero da me presieduto, avesse incaricato un gruppo di teologi di sua fiducia per verificare se per caso non si fosse esagerato nel dare un parere così negativo al lavoro di quella commissione di studio, per tutta risposta mi sarei dimesso dall'incarico, non mancando di dire al Sommo Pontefice: se Vostra Santità ritiene che i pareri di questa congregazione, chiamata sino a poco fa la Suprema, debbano essere vagliati e giudicati da altri, non ho motivo di rimanere al mio posto. Ma soprattutto è questo stesso dicastero che non ha più motivo di esistere. Implorando quindi la vostra benedizione apostolica, vi consegno la mia lettera di dimissioni. È presto detto, la Chiesa è ormai allo sfacelo totale proprio perché non ci sono più uomini nei posti di rilievo che ragionano e che agiscono in modo deciso e virile a questa maniera. L'elemento compromissorio e accomodante, tipico di un soggetto navigato in politica come il cardinale Camillo Ruini, fu di ipotizzare che le prime 7 apparizioni potessero essere vere, non però tutte le successive e i relativi messaggi dati nel corso dei decenni. Inutile a dirsi. Una scelta di compromesso politico del genere, in una materia di dottrina e di fede che investe in modo così delicato la sfera della mariologia, non solo è infelice, perché pare anzitutto non tenere conto che, a partire dal 1981 a seguire, tutti i vescovi di quella regione ecclesiastica si erano sempre espressi in modo deciso e unanime contro la soprannaturalità dell'evento, documentando che i sedicenti veggenti avevano ripetutamente mentito sin dagli inizi. E da parte del cardinale Camillo Ruini, dei vescovi che conobbero il regime comunista, che furono spesso sottoposti a ore di umilianti interrogatori e minacce nei posti di polizia, che vissero la guerra, che rischiarono la vita e che videro sterminare la loro gente come carne da macello, avrebbero meritato tutto il rispetto dovuto a degli autentici testimoni della fede. Quando il dossier della commissione presieduta dal cardinale Camillo Ruini fu pubblicato anni dopo, nel 2019, da 2 giornalisti, Saverio Gaeta e Davide Murgia, quelli che in modo affatto improprio ho ribattezzato come i fanaticos međugorjani presero a estrapolare ciò che in quel testo non è mai stato scritto. Per esempio, diffondendo la falsa notizia che la Chiesa ha approvato le prime 7 apparizioni. Una notizia assolutamente falsa, ma ritenuta però da essi assolutamente autentica. Inutilmente, con i miei scritti articolati pubblicati sui social media, ho tentato di smentire il tutto, chiarendo che la relazione di una commissione di studio non è un atto di riconoscimento ufficiale e che la Chiesa non si è mai pronunciata sulla autenticità delle apparizioni. Ho anche spiegato che le tanto magnificate e numerose conversioni avvenute in quel luogo, ritenute da molti una prova inconfutabile di autenticità del fenomeno, non sono affatto prova di niente. Perché da sempre la grazia di Dio per recuperare un'anima può servirsi delle situazioni e dei luoghi più impensabili, persino di luoghi dove si commettono i peggiori peccati. Dunque, figurarsi se la grazia di Dio per recuperare delle anime perdute non si serve di un luogo come Međugorje, dove numerose persone si recano sincere e devote a pregare. Non è infatti necessario partire dalla autenticità di specifici eventi, perché la manifestazione del divino attraverso le apparizioni non è affatto un requisito necessario, né tantomeno richiesto, per coltivare una vera e autentica devozione mariana. Eppure, i fanaticos međugorjani non riescono proprio a comprendere questi dati così elementari, che non sono legati a vaghe opinioni mie o di altri sacerdoti e teologi, ma che costituiscono i veri e propri pilastri fondamentali del deposito della nostra fede. Le mie ragionevoli spiegazioni, basate su criteri storici, teologici e logici, non certo su avversioni verso Međugorje, che io non ho, si sono presto scontrate con numeri elevati di persone che hanno replicato con aggressioni e insulti, ciechi a ogni richiamo e invito alla ragionevolezza. Il tutto mi ha portato a toccare con mano un'altra tragica realtà. Attorno al fenomeno di Međugorje c'è anche una forma di fideismo fanatico che coinvolge un gran numero di persone, che non rappresentano affatto gruppi sparuti e isolati o cosiddetti casi limite, ma rappresentano purtroppo nutriti gruppi di persone. In numerose di queste persone manca proprio la percezione degli elementi basilari della fede cattolica, perché il fenomeno Međugorje in loro non produce fede, ma fideismo, non produce devozione, ma devozionismo fanatico che diviene persino insolente, insultante e aggressivo verso chiunque osi mettere in discussione a certa gente il loro idolo. Questo senza nulla togliere al fatto che, come sin dall'inizio è stato precisato e come ancora ripeto, molte persone visitando Međugorje si sono convertite e hanno cambiato vita. Il tutto per opera della grazia di Dio, non per l'autenticità delle apparizioni e dei messaggi banali e ripetitivi dati da oltre 3 decenni dalla Gospa. messaggi definiti banali e ripetitivi dalla stessa commissione presieduta dal cardinale Camillo Ruini che, al di là dello stile accomodante adottato, non ha potuto omettere di sottoscrivere tre dati fondamentali. La banalità dei messaggi, il rapporto ambiguo col danaro da parte dei presunti veggenti, la loro scarsa formazione spirituale e la loro ricerca del protagonismo. La commissione ammette altresì che alcuni degli pseudoveggenti hanno anche più volte mentito. In particolare ne indica uno che definisce come il meno attendibile. Ovviamente nessuno di questi contenuti scalfisce minimamente i fanaticos međugorjani, per i quali esiste un solo dato: la Chiesa ha riconosciute le prime sette apparizioni. Ma, come ripeto, si tratta però di un dato assolutamente falso. Primo, perché una commissione consultiva non ha potere di riconoscere ad alcun titolo la soprannaturalità dell'evento. Secondo, perché la Chiesa sino a oggi non ha mai emesso alcun pronunciamento. I fanaticos međugorjani vivono poi di dicerie, di sentito dire e di autentiche leggende che, grazie ai social media, sono diffuse da tanti siti e blog creati per lo più da persone che sul fenomeno di Međugorje ci speculano anche a livello finanziario. Queste persone, di prassi sempre molto ignoranti in materia di dottrina e di fede, ma proprio per questo particolarmente arroganti e aggressive, ai creduloni per i quali il ragionare pare costituire una fatica inutile della quale si può tranquillamente fare a meno, sono soliti spacciare leggende circa la devozione del Santo Pontefice Giovanni Paolo II, oppure il fatto che egli avesse persino detto di approvare il fenomeno e di non avere dubbi sulla autenticità delle apparizioni. Si tratta di autentiche falsità, sebbene purtroppo tentare qualsiasi genere di ragionamento o invitare certe persone al senso critico e analitico risulterà sempre tempo perso. Basterebbe infatti chiedersi: se come loro vanno falsamente diffondendo in giro, il Santo Pontefice avesse creduto e persino approvato come autentico questo fenomeno, perché non lo ha mai ufficialmente definito tale in 26 anni di pontificato? Ma anche a questo i fanaticos međugorjani forniscono risposta affermando: la Chiesa non si è mai pronunciata perché il fenomeno delle apparizioni è sempre in corso. Che dire? Beata ignoranza storica! Altro che se la Chiesa si è pronunciata più volte e soprattutto in modo negativo dinanzi a fenomeni sempre in corso, stroncandoli all'occorrenza sin dalla nascita, evitando che andassero avanti e si sviluppassero sino a recare gravi inganni e danni ai fedeli. In ogni caso, se secondo la leggenda il Santo Pontefice Giovanni Paolo II era convinto della autenticità delle apparizioni, perché mai il suo successore ha incaricata una commissione di studio che non è giunta a niente, che si è vista smontare l'intero lavoro della Congregazione per la Dottrina della Fede, mentre il successore del successore incaricava una terza commissione, terminato il lavoro della quale la Chiesa non ha espresso alcun pronunciamento sulla autenticità del fenomeno di Medjugorje. Un breve esempio per illustrare la portata del grave problema. Per aver osato parlare del fenomeno Medjugorje, sono stato subissato da centinaia e centinaia di messaggi insultanti scritti da persone che pure, dinanzi a me, non dico non reggerebbero mai un pubblico confronto teologico, ma non riuscirebbero neppure a uscire indenni da un discorso improntato sui fondamenti del catechismo della Chiesa Cattolica. Quando, per buon cuore pastorale e per offrire delle correzioni, ho tentato di rispondere, le repliche giunte sono state di una insolenza inaudita, tipo emeriti e profondi ignoranti conclamati sulle basi più elementari della dottrina cattolica, mi invitavano a studiare e a non dire fesserie. A quel punto, sia nella qualità di sacerdote, sia nella qualità di teologo, ho dovuto prendere atto che non era possibile dialogare con delle povere persone che falsificano i dati storici, che estrapolano dai documenti della Chiesa o dai discorsi dei sommi pontefici una frase che poi manipolano per far dire alla Chiesa e al sommo pontefice ciò che non hanno mai detto, affermato e riconosciuto. Ma soprattutto, non ho niente da rispondere a quel genere di persone che guadagnano soldi organizzando pellegrinaggi a Medjugorje o vendendo sconclusionati e sgrammaticati libretti devozionali da loro scritti e pubblicati. Come si potrebbe discutere e rispondere a gente che sulla base di gratuite calunnie non esitano a infangare la memoria di un uomo come il venerabile vescovo Pavao Zanić, pur di difendere il loro idolo? E quanti sono tra di essi coloro che, millantando mirabolanti conversioni e narrando miracoli straordinari della serie «Venite a Medjugorje che c'è il miracolo», si sono costruiti una loro economia vendendo santini e sogni ai poveri beoti sul miraggio di Medjugorje? Sempre in quel programma televisivo del 5 marzo, a Paolo Brosio ricordai la figura della tenerissima Maria Goretti, morta appena adolescente nel 1902 per un tentativo di stupro, pronunciando con l'ultimo anelito di vita parole di perdono per il suo assassino, Alessandro Serenelli, il quale sì che in seguito si convertì sul serio. E con l'anziana madre fu presente alla cerimonia in San Pietro, quando la beata Maria Goretti fu canonizzata nel 1950 dal venerabile pontefice Pio XII. Però, mamma Assunta, povera contadina dell'Agropontino era, da tale visse e tale morì, tanto che alla sua morte provvide la Chiesa alla sua sepoltura. E oggi mamma Assunta e Alessandro Serenelli sono sepolti assieme nello stabile della stessa chiesa. La mamma della santa e l'assassino pentito, convertito e redento. Domanda: è possibile che i sedicenti veggenti di Međugorje, che da quasi quattro decenni avrebbero tutti i giorni apparizioni della Beata Vergine Maria, non trovino di meglio da fare che aprire alberghi e condurre vite improntate sul lusso? Ammetto, con profondo rammarico, che dinanzi a tutto questo trovo davvero desolante che la Santa Sede seguiti imperterrita a non pronunciarsi sulla autenticità o meno del fenomeno, quasi come se non avessimo mai ricevuto da Cristo Dio il mandato di custodire e proteggere il suo gregge, anzitutto dai falsi profeti e dai cattivi maestri. A parte le persone sincere, devote e in buona fede, alle quali già più volte ho accennato, compresi coloro che ogni anno si recano riconoscenti a Međugorje a pregare, perché visitando un giorno quel luogo tornarono poi alla fede e nel seno della Chiesa. A parte queste persone, sull'esistenza delle quali mai io negherei il dato di fatto. Ma volete veramente sapere da chi è costituito il grande zoccolo duro di quelli che in modo appropriato ho indicato non come fedeli, bensì come fanaticos međugorjani? Il grosso, e ripeto il grosso, non casi sporadici, non casi limiti, è costituito purtroppo da persone alla ricerca di tangibile sensazionalismo. È costituito da persone che sino a ieri andavano dalla cartomante a farsi leggere i tarocchi e che si facevano raggirare dai teleimbonitori. E queste persone, che ripeto sono molte, hanno solo cambiato oggetto, passando con lo stesso identico spirito magico superstizioso dalla cartomante alla Madonna di Međugorje. Un dato di fatto del genere, qualcuno intende forse nasconderlo con la pietosa copertina della fede popolare, o della fede popolare dei semplici. Non scherziamo! La fede popolare dei semplici è tutt'altra cosa. La fede popolare dei semplici, anime da sempre predilette da Dio e creature privilegiate dalla Beata Vergine Maria, è quella dell'indio messicano Juan Diego, che si reca dal vescovo con la tilma sulla quale era impressa l'immagine della Virgen de Guadalupe. È quella di Santa Bernadette, quella dei teneri pastorelli di Fatima, ma non certo quella dei veggenti albergatori che bivaccano tra ville, auto di lusso e bella vita, svolgendo come professione quella di far apparire in giro per il mondo la Madonna più logorroica dell'intera storia della Chiesa. Altra prova, portata come inconfutabile: le vocazioni sacerdotali. E su questo discorso sì che andrebbe avviata una seria e accurata indagine, perché è noto e risaputo che numerosi sacerdoti cosiddetti međugorjani sono risultati poi molto problematici sul piano della fede e della dottrina, perché giunti al sacerdozio sulla scia di fragili emotività. Non pochi vescovi si sono ritrovati in seguito a dover contrastare sacerdoti esaltati e ingestibili che ponevano avanti la Madonna di Medjugorje, poi appresso in secondo piano la Santissima Trinità, ma sempre in totale funzione della gospa. Statisticamente è sempre stato molto alto nel corso degli anni il numero di sacerdoti che hanno abbandonato il sacerdozio. Alcuni di questi cosiddetti preti medjugorjani sono finiti poi anche in sette carismatiche e gruppi protestanti pentecostali. Per non parlare poi delle nuove realtà di vita religiosa fondate sul cosiddetto carisma di Medjugorje. Perché i vescovi delle varie diocesi italiane, che si sono ritrovati a dover poi contrastare con certi soggetti e con non pochi danni da essi recati all'interno delle loro diocesi, potrebbero avere molto da narrare e soprattutto molto da documentare, a partire proprio dai vescovi di diverse diocesi suburbicarie di Roma. La realtà purtroppo triste è che dopo i lavori di una prima commissione, dopo la controrelazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo che il Sommo Pontefice ha incaricato un terzo gruppo di studio, dando, come poco prima ho spiegato, una solenne sberla alla Congregazione per la Dottrina della Fede, è alla prova dei fatti la Chiesa ormai alle soglie del 2021, data che segnerà il 40° anno dall'inizio delle presunte apparizioni, non si è mai e in alcun modo ancora pronunciata. E noi preti, che della cosiddetta chiesa ospedale da campo siamo gli addetti al pronto soccorso d'urgenza, non sappiamo proprio cosa rispondere ogni volta che le persone ci interrogano sulla autenticità del fenomeno Medjugorje, mentre al tempo stesso rischiamo di essere resi oggetto delle peggiori contumelie da parte di quei fedeli che, convinti invece della assoluta autenticità, se subodorano un prete critico verso questo fenomeno, bene che vada, gli muovono guerra contro, cercando di rivoltargli quante più persone possibile, dopo averlo bollato nemico della Madonna. A mio modesto parere, penso di poter affermare che oggi la Chiesa, in questo momento di profonda crisi e decadenza che l'attraversa, non si pronuncerà neppure mai, lasciando nei guai noi, addetti al pronto soccorso d'urgenza della Chiesa ospedale da campo. Certo, al Sommo Pontefice, noto e severo fustigatore del clericalismo, verrebbe da chiedere: la Chiesa clericale è quella che dà risposte chiare e precise all'occorrenza senza temere impopolarità e neppure proteste di massa? Oppure quella che non si assume le proprie responsabilità e che rimane sempre sospesa tra il dire e non dire? Potrebbe essere sì e potrebbe essere no, nel vano tentativo, anzi nel tentativo del tutto impossibile, di accontentare tutti, salvo alla fine non accontentare nessuno. Solo il Sommo Pontefice Francesco, con parole chiare e decise, potrebbe spiegarci che cosa egli intenda quando lamenta la piaga del clericalismo, perché purtroppo noi che non siamo clericali, forse sbagliando o forse perché non sufficientemente sapienti, dal fetore del peggiore clericalismo ondivago, ambiguo, accomodante e pavido talvolta ci sentiamo proprio letteralmente sommersi. E sicuramente il Sommo Pontefice, per sua speciale grazia di Stato, avendo ricevuto da Cristo Dio mandato come suo vicario sulla terra, potrebbe spiegare in modo magistrale a tutti noi che il clericalismo non è mai sapienza e prudenza, meno che mai furbizia da politicanti di bassa lega. Il clericalismo è clericalismo e basta, basato come tale su quella totale mancanza di assunzioni di responsabilità che da sempre e di rigore lasciano poi gli altri, ma soprattutto la Chiesa intera, in guai molto seri. Lasciano nei guai noi sacerdoti, ai quali le persone chiedono, nel pronto soccorso della Chiesa ospedale da campo, delle risposte che noi non possiamo dare, perché solamente i preti scellerati, malformati e soprattutto egocentrici, incuranti di tutte le basilari leggi che regolano la vita della Chiesa, possono prendersi la gravissima responsabilità di emanare un loro personale motu proprio e di dichiarare autentico il fenomeno di Medjugorje. Fenomeno che mai la Chiesa, ripeto, sino a oggi, ed è un fatto incontrovertibile, mai ha dichiarato e definito autentico, lasciando per questo motivo tutti quanti noi in seri e profondi guai nel pronto soccorso della Chiesa ospedale da campo. Laudetur Jesus Christus.